Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
In sede di colloquio mi viene detto che l'orario di lavoro sarebbe stato dalle 2:30 alle 19, di conseguenza un part-time, il lavoro che volevo. La paga però sarebbe stata di 200 euro mensili, cioè 2,44 euro l'ora. Ma ecco che giunge la doccia fredda, non sarei stata messa in regola, né avrei avuto alcuna assicurazione. Accetto a malincuore l'offerta.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Tutte le storie di denaro che raccontiamo in Grano sono anche delle storie di emozioni, delle confessioni molto intime e a volte anche difficili da condividere. È il caso di Cristina, 30 anni, laureata in psicologia, con il sogno di diventare insegnante alle scuole superiori.
A me per insegnare mancano dei crediti, cioè delle materie che io devo dare per poter accedere a quella classe di concorso.
Per avere questi crediti, Cristina deve fare un master.
Il master non costa eccessivamente, siamo sulle 1250, però è una somma che è abbastanza elevata per le mie tasche. Infatti vengo da una famiglia umile. I miei genitori non possono sostenermi in questo, nonostante negli anni mi hanno già sostenuta economicamente con gli studi. Di conseguenza cerco un lavoretto part-time che mi consenta quindi di conciliare lavoro e anche lo studio, poiché comunque appunto devo appunto studiare per questo master. Una mia amica mi dice di cercare in delle cooperative sociali che lavorano nel mio territorio. Io abito in una cittadina in provincia di Trapani e ci sono molte cooperative sociali che cercano educatori laureati. Io sono appunto laureata in psicologia, di conseguenza scegliere una cooperativa sembra essere un'opzione corretta. Di conseguenza mi rivolgo a questa cooperativa che lavora nel mio comune, una cooperativa in cui ci sono una psicologa e una pedagogista. Questa cooperativa si occupa principalmente di offrire un servizio specialistico, un servizio di doposcuola specialistico. Apro una piccola parentesi appunto per spiegare cos'è un servizio di doposcuola specialistico. Non è infatti un semplice aiuto compito per bambini o ragazzi, ma è un servizio rivolto a bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, quindi dislessia, discalculia o anche autismo, ADHD, e lieve disabilità intellettiva.
Cristina non è spaventata dal lavoro, le interessa, è quello per cui ha studiato e ha già lavorato con dei bambini e dei ragazzi con questi disturbi durante un tirocinio e anche in diversi anni di ripetizioni private. L'ambiente e le potenziali colleghe sembrano accoglienti.
Io arrivo lì un pomeriggio di fine estate, perché ancora appunto la scuola non era cominciata. Mi siedo lì e ci sono queste due ragazze, io ho 30 anni, no? Quindi loro ne avranno 35, 40, io le considero quasi miei coetanei, no? E loro sono molto affabili nei miei confronti. Ehi, ciao, come va? Cioè, molto, molto carine, molto disponibili. Forse è anche per questo che io non faccio le dovute domande, perché mi sento messa anche a mio agio in quel momento. Quindi arrivo lì, mi siedo e loro mi dicono che cercano personale altamente specializzato, mi ripetono mille volte che la situazione è abbastanza difficile, che sono ragazzi, bambini anzi con delle difficoltà anche abbastanza complesse, me lo ripetono mille volte.
Il doposcuola specialistico è un lavoro altamente specializzato, infatti si cercano persone laureate in scienze dell'educazione, scienze della formazione o psicologia come Cristina. Il compenso però non sembra corrispondere a quello di una figura altamente specializzata.
In sede di colloquio mi viene detto che l'orario di lavoro sarebbe stato dalle 2:30 alle 19, di conseguenza un part-time, il lavoro che volevo. La paga però sarebbe stata di 200 euro mensili, cioè 2 euro e 44 l'ora. Ma ecco che giunge la doccia fredda. Non sarei stata messa in regola, né avrei avuto alcuna assicurazione. Accetto a malincuore l'offerta.
Molto spesso in questi casi è difficile fare le domande giuste nei tempi giusti. Cristina, come tanti, non chiede, aspetta che le vengano dati degli elementi. Lo stipendio non è negoziabile e la situazione contrattuale è assolutamente sbagliata.
Non ho mai chiesto nulla, cioè non ho mai chiesto quanto mi avrebbero dato, né quali offerta contrattuale sarebbe stata, di che tipo sarebbe stata, non l'ho mai chiesto. E credo che questo dica molto di me come persona.
Intuito che Cristina accetterà comunque, le persone che le offrono il lavoro le danno appuntamento direttamente qualche giorno dopo per iniziare a lavorare.
Quindi mi hanno detto lunedì vieni alle 2:30 e vediamo. Mi hanno detto che ci sarebbero stati ampi margini di miglioramento, nel senso che avrei preso 200 euro, ma chissà, la paga poteva aumentare. Chissà, mi hanno detto.
Uno dei grandi classici di questo genere di situazioni è la promessa che le cose potranno migliorare in un futuro, ragion per cui non varrebbe la pena litigare adesso. Cristina accetta, pur sapendo che si tratta di un'ingiustizia. Tornata a casa, si sfoga con i propri genitori, sperando di trovare un sostegno. Invece, ne nasce un'accesa discussione.
Ho detto a mio padre quello che era accaduto, la proposta lavorativa che avevo avuto, e mio padre mi ha detto che da qualche parte dovevo pur cominciare e che non dovevo fare la schizzinosa. E quindi, visto che mio padre mi ha detto così, ho detto ok, evidentemente non c'è alcun problema, devo accettare. Mio padre mi ha detto che comunque qua in Sicilia le cose purtroppo vanno così, il lavoro nero qua in Sicilia non è l'eccezione, ma è la regola, che tutti hanno fatto così e che io devo fare così.
La storia di Cristina si svolge in Sicilia, ma non sono pochi i casi come questi anche nel resto del paese. Ma la reazione della famiglia di Cristina fa vedere come spesso, oltre ad un ambiente lavorativo nel quale bisogna lottare per difendere i propri diritti, anche a casa ci possa essere un clima che non incoraggia.
Mio padre dice sempre che io sono troppo troppo giusta, che vedo un mondo che non c'è. Un mondo troppo corretto, che il mondo non è poi così corretto come io vorrei, quindi devo accettare. E quindi io accetto, anche perché penso che possa essere, diciamo, un'opportunità per conoscere una nuova realtà e anche per potermi fare le ossa, no? Per poter conoscere comunque l'ambiente dei disturbi specifici di apprendimento, per poter migliorare, diciamo, per poter crescere forse, anche lavorativamente. E quindi accetto.
Il lunedì successivo, come da accordi, Cristina va al lavoro. E così per tutta la settimana.
Ho lavorato lì 5 giorni, da lunedì al venerdì. Il venerdì pomeriggio era la giornata di paga. Quindi la psicologa e la pedagogista hanno dato i soldi alle altre ragazze. Apro una parentesi per dire che non ero la sola a lavorare lì, ma c'erano anche altre 2 ragazze che lavoravano lì come tutor. Queste 2 ragazze vengono pagate e a me non viene dato nulla. E lì rimango un po' tipo ok. Pensavo che qualcosina mi fosse corrisposta, anche un rimborso spese, un 20-50 euro anche per la benzina. Comunque avevo, diciamo, ero stata lì 5 giorni, avevo lavorato, quindi pensavo che fosse corrisposto qualcosa. Non l'ho chiesto, non sono un tipo che chiede purtroppo. Non so se sia, lo dirò sempre, non so se sia corretto o no, ma non l'ho chiesto.
Un episodio in particolare spaventa molto Cristina.
Un pomeriggio un bambino in preda all'ansia prende il suo zainetto, afferra la fibbia dello zainetto e se lo lega al collo rischiando quasi di soffocarsi. Questa storia non mi viene, io non assisto direttamente a questo. È la ragazza che lavora nell'altra stanza che mi racconta questo, mi dice e me lo racconta con ansia. E io lì è come se una doccia fredda mi cadesse addosso, perché capisco che è davvero una situazione complessa quella in cui mi trovo. Ed è rischioso lavorare lì senza alcune garanzie e senza alcuna assicurazione medica. Perché giungo a chiedermi se fosse accaduto davanti a me, se quel ragazzo si fosse fatto male, cosa avrei fatto io? Quale sarebbe stata la mia responsabilità? Se quel bambino moriva davanti a me, io che avrei fatto? Mia madre mi ha detto, vabbè, visto che tu non figuravi lì, non sarebbe stata tua responsabilità, cioè non saresti figurata tu come persona. E io le ho detto, ok, io non sarei figurata lì, però il mio rimorso, la mia coscienza, che cosa avrebbe detto?
È un episodio spartiacque questo per Cristina, che da quel momento prende una decisione importante.
Ho contattato le due responsabili e ho detto loro che io a queste condizioni, uno, non avrei lavorato e due, io non mi aspettavo che il periodo di prova sarebbe stato anche gratuito. Non solo mi pagate poco, ma anche il periodo prova gratuito. Non ero d'accordo con questo. Mi hanno detto che e il mondo del sociale è così, che anche loro ci sono passate, che anche loro in passato sono state pagate poco, che dovevo essere disposta a fare dei sacrifici, che tutti ci sono passati e che quindi io dovevo fare la stessa cosa. Semplice.
Tale è la delusione che prova Cristina che lei stessa non si riconosce nella reazione che sta per raccontarci.
Mi viene detto che non devo sentirmi così, che è tutto a posto, che il mondo va così da una vita e che io sono una principessina schizzinosa che vuole quello che non può avere. Io provo comunque schifo, vergogna, ho urlato alle responsabili del centro che facevano schifo, che la gente non si tratta così, e dopo che ho urlato loro questo mi sono sentita uno schifo perché non mi sono riconosciuta. Io non sono una persona che urla in questo modo e quindi stavo male. Mi sentivo violata nei miei diritti in quanto lavoratrice, in quanto persona. Io sono una persona anche molto sensibile, quindi ho sofferto di questo.
Cristina non ha più avuto contatti con questa cooperativa dopo aver lasciato il lavoro, però di loro ha sentito ancora parlare.
Dopo 3 mesi ho visto su Facebook che loro cercavano altre tutor per insegnare nel loro centro. Su Facebook c'è praticamente un gruppo in cui ogni datore di lavoro scrive la propria offerta e chi vuole essere assunto scrive, e io ho visto questo loro post, no? E io ho avuto la voglia di avevo quasi la voglia di scrivere un commento e dire loro scappate, non andate, non ci andate perché vi trattano in questo modo, vi troverete di fronte a situazioni simili. Però non l'ho scritto, non ho detto nulla, non mi sembrava il caso, anche perché, come ho detto, qui è la norma essere trattati così. Quindi, per contrappasso, sono io quella che sbaglio, no?
Però alla fine Cristina, la sua storia, che potrebbe essere da monito a tanti altri, l'ha raccontata qui a Grano e noi la ringraziamo per questo. Un altro lavoro regolarmente contrattualizzato e retribuito non l'ha trovato, ma si è comunque data da fare.
Io do ripetizioni private, per conto mio. A dei ragazzini. Aprire una partita IVA non mi conviene. Con le ripetizioni guadagno di più di quanto mi avrebbero dato loro. e faccio anche meno ore. Quindi io riesco anche a guadagnare sulle 300 euro facendo però 2-3 ore al giorno e non dalle 2:30 alle 7.
Ma questo anche è lavoro nero, pur in condizioni diverse, e non è il lavoro che Cristina vuol fare per la vita. È riuscita a raccogliere i soldi per fare il master che la porterà, glielo auguriamo, ad insegnare alle scuole superiori.
Sì, certo. Avrei un contratto statale, quindi sì, sarebbe una stabilizzazione. E anche un riconoscimento dei miei diritti, no?
Per commentare questa storia, anche molto emotiva, che ci è stata raccontata, abbiamo contattato di nuovo l'avvocato Lavazza Seranto, Andrea Lavazza Seranto, specialista di diritto del lavoro. Andrea, c'è qualcosa che Cristina possa fare? Lei all'attivo aveva questa settimana, diciamo, scarsa di lavoro sfruttato, non dichiarato sostanzialmente, anche negli accordi verbali precedenti, pur traditi, lo stipendio era bassissimo. Non c'è niente che lei possa fare ovviamente per in questo momento tutelarsi o difendere quel po' di lavoro che ha garantito a queste persone, vero?
No, qualcosa da fare ci sarebbe. Naturalmente bisogna valutare la volontà di attivarsi per ottenere, diciamo, soddisfazioni in merito a una sola settimana di lavoro. Però qualcosa da fare c'è. Il nostro ordinamento riconosce a chiunque abbia lavorato la possibilità di far riconoscere il proprio diritto a un corrispettivo adeguato e a tutte quelle che sono le tutele e le facoltà del lavoratore dipendente. E in particolare mi riferisco al fatto di valutare la retribuzione che lei e che Cristina ha percepito nella settimana di lavoro prestato, la contribuzione che sarebbe maturata, quindi i contributi, quello che serve per la pensione futura che avrebbe maturato in relazione a quella settimana di lavoro, e non soltanto, avrebbe diritto anche eventualmente a un risarcimento del danno per le cose che sono successe in quella settimana. Ovviamente tutti questi diritti vanno a pari passo e a braccetto con la prova, diciamo, dell'effettività degli stessi. Quindi io, se voglio ottenere dei soldi, dei risarcimenti, delle tutele, devo provare gli elementi che costituiscono il mio diritto.
Per prove mi viene in mente, qualora Cristina fosse interessata a far causa a queste persone, email, sms, messaggi, scambi, accordi.
Assolutamente sì, mia. Qualsiasi documento, qualsiasi corrispondenza, ma anche una registrazione. Ovviamente, e questo lo dico nell'interesse di Cristina, non è necessario agire subito facendo, come dicevi giustamente tu, causa. L'ordinamento italiano consente ai lavoratori che abbiano lavorato in nero anche una via alternativa al contenzioso giudiziale. Io posso avere paura ad andare da un avvocato, far scrivere una lettera al mio datore di lavoro, eccetera. E quindi l'ordinamento consente una via alternativa, come dicevo, che è quella dell'ispettorato territoriale del lavoro. L'ispettorato territoriale del lavoro è un'autorità che ha il compito proprio di vigilare sulla correttezza dei rapporti di lavoro. Ce ne sono tanti, c'è un ispettorato nazionale del lavoro e poi a livello territoriale ci sono tanti ispettorati territoriali del lavoro. Si va presso l'ispettorato territoriale del lavoro, si comunica quanto è successo, evidentemente anche in questo caso dando un po' di supporto probatorio, quindi dando delle prove, dei documenti, delle corrispondenze, anche dei messaggi WhatsApp. E quindi si indica il datore di lavoro che sta praticando, diciamo, questa il lavoro sommerso.
Lo si deve fare con il proprio nome e cognome?
Ecco, infatti la tua domanda è puntualissima, perché proprio per garantire la riservatezza e l'anonimato del lavoratore, l'ordinamento si rende conto dei problemi che un cittadino può avere nell'andare a denunciare una pratica del genere. Il nome del lavoratore è coperto da privacy e quindi non compare a livello di verbali di accertamento, né nel primo né nei successivi.
Nella storia di Cristina c'è una serie di violazioni, mi sembra, di norme che non riguardano soltanto il lavoro e come questo viene non riconosciuto. Nel caso di Cristina lei parla anche di responsabilità piuttosto importanti legate a dei minori che lei assiste, raccontando anche delle scene piuttosto gravi dove effettivamente essere un lavoratore non registrato in alcun modo, in un contesto nel quale possono accadere anche cose gravi a dei bambini,
secondo me è un tema di rilevanza che esula anche dalla questione lavorativa. Esiste un modo anche per segnalare questo senza necessariamente doverlo fare con il proprio nome e cognome?
Sì, nell'ambito dell'accesso ispettivo, quindi quando ci si reca all'ispettorato territoriale del lavoro per stimolare questa ispezione, si comunicano tutti i dati del caso. E quindi l'ispettorato territoriale del lavoro sarà interessato a comprendere non soltanto le modalità pratiche attraverso cui il cittadino lavorava, ma anche che cosa faceva e quali responsabilità venivano in gioco nell'ambito della prestazione lavorativa. Ovviamente, quanto a Cristina, quello che io posso dire è che in ogni caso le responsabilità per tutto quello che ha avuto luogo nei 7 giorni in cui ha lavorato ricadono sul datore di lavoro e non su di lei. Dico, mi permetto di aggiungere a questo riguardo un dato importante. Le poche volte che mi è capitato di avere a che fare con lavoratori in nero, come si suol dire, ho riscontrato spesso in loro una preoccupazione anche per la propria posizione, quasi che si sentissero colpevoli di aver lavorato in nero, di non aver pagato quindi le imposte, di non aver pagato i contributi. Ecco, liberiamo subito il campo, la normativa sul punto è chiara, la legge italiana non dà delle non attribuisce responsabilità al lavoratore che abbia lavorato in nero, ma diciamo le responsabilità connesse a un rapporto sommerso, quando dico rapporto sommerso sto parlando di un rapporto di lavoro in nero appunto, ricadono sul datore di lavoro. C'è un'unica eccezione che secondo me tutti meritiamo di conoscere a questa regola, che è quella per cui il lavoratore, diciamo in nero, percepisce l'assegno di disoccupazione, la famosa NASPI. Nel momento in cui il lavoratore percepisce la disoccupazione ma viene scoperto, colto a lavorare in nero, allora in questo caso si configura un reato. Quindi passiamo a diciamo, un illecito di carattere penale, perché è una truffa ai danni dello Stato.
Chiarissimo. Vado con un'altra domanda. Esistono delle situazioni che invece sono un po' ibride, possiamo chiamarle così, nel senso che magari il contratto è in parte denunciato, garantendo non so, un minimo di ore dichiarate, il minimo che si debba versare per i contributi e poi il resto si fa in nero. Questa è una casistica piuttosto frequente, giusto, avvocato?
Allora, questa fattispecie, questo caso di cui hai parlato è completamente diverso dal precedente di cui stavamo discutendo, cioè il lavoro in nero è quel lavoro, attraverso quel fenomeno diciamo che consiste nella pratica, nell'uso di far lavorare dei dipendenti senza aver comunicato l'assunzione alle autorità deputate, nel caso al centro per l'impiego. Quindi diciamo lo Stato italiano non sa che Mia sta lavorando, non sa che Andrea sta lavorando e quindi Andrea risulta un disoccupato ma in realtà ha un rapporto di lavoro e percepisce del reddito. La seconda ipotesi, la seconda fattispecie che accennavi in questo momento te è diversa, perché io sono assunto, quindi il mio datore di lavoro ha fatto le comunicazioni obbligatorie, lo Stato italiano sa che io sono un lavoratore subordinato, semplicemente ha una proiezione di quello che io percepisco come lavoratore diversa dalla realtà. Quindi lo Stato ritiene che io percepisca 1000, ma nei fatti io percepisco 2000. Ecco, la differenza tra quanto figura in busta paga e quindi passa sotto gli occhi, diciamo, della fiscalità generale e quanto invece io mi intasco in nero, come si suol dire, è una evasione fiscale, un'evasione contributiva.
Quindi lì c'è responsabilità del lavoratore.
Quindi lì può configurarsi, sì, assolutamente una responsabilità fiscale del lavoratore. Quindi nel momento in cui venisse accertato che il lavoratore ha percepito dei soldi, diciamo, in nero, quindi come si suol dire cash, potranno essere richieste le imposte e i contributi al lavoratore.
Quindi diciamo in quel caso responsabili entrambi, nel caso invece di lavoro in toto in nero responsabile solo il datore di lavoro, a meno che non ci sia nel frattempo un dipendente, non dipendente, diciamo una persona che lavora, che però sta percependo la NASPI, la disoccupazione o anche il reddito di cittadinanza, immagino.
Esattamente, sì.
Ok, va bene, così abbiamo esaurito tutte quante le fattispecie. Andiamo avanti. Nel momento in cui io lavoro per diverso tempo in nero e poi riesco in qualche modo a regolare la mia posizione, cioè a un certo punto decidono di assumermi, mi dicono ti facciamo il contratto, no? Questa famosa frase che tanti aspettano da tempo. In quel momento io... che diciamo ho accettato una condizione invece sbagliata, se vogliamo, per diverso tempo, ho modo di far valere il lavoro che ho fatto in passato chiedendo al datore di lavoro magari di riconoscermi dei contributi, di riconoscermi qualcosa? Oppure, per tua esperienza, Andrea, tendenzialmente nel momento in cui qualche sciagurato datore di lavoro fa il regalo finalmente di fare il contratto, è un po' scordiamoci il passato, come si dice da qualche parte?
Assolutamente sì, Mia. Tutto quello che abbiamo fatto fino a quel momento e non è stato dichiarato potrà essere fatto valere attraverso una negoziazione con il datore di lavoro, e se questa negoziazione dovesse risolversi in un nulla perché il datore di lavoro nega le proprie responsabilità e i diritti del lavoratore, si potrà fare un'azione davanti al giudice per ottenere il riconoscimento di quanto ci è dovuto.
C'è in tutto questo tema un grandissimo risvolto psicologico, no? Noi stiamo cercando con te di capire quali diritti si hanno dal punto di vista proprio legale, normativo, ma c'è un tema psicologico fortissimo da affrontare, cioè intanto il fatto di liberarsi anche dal senso di correità, cioè di essere corresponsabili di aver accettato magari per lungo tempo una situazione sbagliata. C'è un tema, ad esempio, che solleva molto bene Cristina nel suo racconto, dicendo: io non l'ho neanche chiesto come mi avrebbero pagato, che contratto mi avrebbero fatto, e quindi forse il sottotesto è che è anche colpa mia la ragione per cui mi sono trovata in questa situazione. Ecco, questo vorrei che fosse utile a qualcuno che ci ascolta, perché Grano è nato per questo. Non bisogna mai vergognarsi intanto di provare a chiedere immediatamente in sede di colloquio di lavoro che tipo di contratto ci verrà fatto e quanto verremo retribuiti. E poi c'è anche un tema per cui in ogni momento, anche se abbiamo accettato un sopruso, è legittimo alzare la testa e provare a rivolgersi alle autorità competenti per sanarlo, corretto?
Correttissimo, Mia. Non posso che sottoscrivere. Nella mia esperienza capita, Cristina non è sicuramente la prima che sento ad avere, diciamo, ad essere restia rispetto ad avanzare questo tipo di richieste, soprattutto quando si tratta delle prime esperienze lavorative. Quando si approccia al mondo del lavoro ci si sente quasi in difetto nel dialogo con il datore di lavoro. Invece bisogna sempre ricordare che la forza lavoro è quella che manda avanti le imprese, e quindi che le aziende vanno avanti grazie ai propri dipendenti. E quindi la retribuzione è un diritto irrinunciabile.
Il periodo di prova deve essere retribuito, e nella stessa misura in cui verrà retribuito il lavoro subordinato successivamente, giusto?
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Quindi è legittimo chiedere anche al primo colloquio di lavoro, anzi, dici se proprio è un dovere anche di chi offre un lavoro, chiarire in sede di colloquio e prima di iniziare a lavorare qual è il compenso pattuito. Noi dobbiamo chiederlo prima, qual è il momento giusto?
Sì, assolutamente. Nelle fasi di selezione ogni azienda applica le proprie procedure. Ci sono aziende, come sai, che fanno anche 6 colloqui, 6, 7 step di selezione. Ecco, quindi negli step di selezione non ci sono degli obblighi in capo al datore di lavoro di comunicare alcunché. Diverso è il discorso, e quindi può essere opportuno giocare strategicamente e quindi decidere quando chiedere. Ovviamente se al primo colloquio conoscitivo, sapendo che ce ne saranno altri 4, chiedo già qual è la retribuzione, magari faccio una brutta figura. Diversamente se il colloquio è uno unico, allora io ho tutto il diritto di chiedere qual è la retribuzione, qual è il tipo di contratto che viene offerto.
Diciamo che nel caso di Cristina le veniva detto a fine colloquio, senza aver mai parlato di soldi: ok, ci vediamo lunedì. Ecco, questo è completamente sbagliato.
Assolutamente sì, e soprattutto Cristina aveva tutto il diritto di fare le domande, come giustamente lei ha rilevato. Effettivamente Cristina è una persona sensibile, quindi si è sentita in difficoltà, io la posso capire, però di sicuro in futuro il mio consiglio da avvocato è quello di trovare la forza, l'energia e il coraggio per chiedere quale retribuzione, quale tipo di contratto sono proposti, perché è un diritto del lavoratore. Completo la risposta dicendo che invece dal 1997, poi dal 2001, il datore di lavoro ha un obbligo, che è quello di comunicare al dipendente alcuni elementi del contratto di lavoro, per esempio la durata, per esempio il livello di inquadramento. La retribuzione la posso indicare o direttamente dicendo prendi 50.000 euro all'anno, oppure la posso indicare, si dice, per relazione,
cioè dicendo prenderai la retribuzione prevista per il tuo livello dal CCNL, quindi dal contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il contratto nazionale di lavoro, chiarissimo.
E questo lo deve fare.
Grazie Andrea Lavazza per essere stato di grande aiuto, per averci dato gli strumenti che è giusto che ciascuno di noi abbia nel momento in cui si approccia al mondo del lavoro. Auguriamo un grande in bocca al lupo a Cristina e grazie ancora Andrea di essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, un grosso in bocca al lupo a Cristina.
E noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Grano. Vi ricordiamo che potete scriverci mandandoci la vostra storia a grano@willmedia.it.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.